A tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori, buona terza domenica di Quaresima. È una domenica un po' particolare. C'è un'acqua che non ha prezzo, sentiremo in questa domenica, che è la domenica anche della Samaritana. Per lunghi anni gli ebrei hanno fatto nel Sinai l'esperienza della sete, dei miraggi, hanno scavato pozzi, sognato una terra dove l'acqua scendesse dal cielo, dove sgorgassero sorgenti, scorressero valli. Ecco, nella Bibbia l'immagine dell'acqua ricorre nei contesti più svariati. Dio assicura ai deportati un futuro prospero, felice, con promesse proprio legate all'acqua. Scaturiranno acque nel deserto, scorreranno torrenti nella steppa, la terra bruciata diventerà una palude. Allontanarsi dal Signore significa fare scelte di morte, equivale a rinunciare a rimanere senza acqua. Quante volte leggiamo in Geremia, hanno abbandonato me, sorgente d'acqua viva, per scavarti cisterne screpolate che non tengono l'acqua. Proviamo a leggere la prima lettura che è presa dall'Esodo. In quei giorni il popolo sentiva la sete per mancanza d'acqua. Il popolo mormorò contro Mosè e disse: «Perché ci hai fatto salire dall'Egitto per far morire di sete noi, i nostri figli e il nostro bestiame?» Allora Mosè gridò al Signore, dicendo: «Che farò io per questo popolo? Ancora un po' che mi lapideranno!» Il Signore disse a Mosè: «Passa davanti al popolo e prendi con te alcuni anziani di Israele. Prendi in mano il bastone con cui hai percorso il Nilo e va. Ecco, io sarò davanti a te là sulla roccia sull'orbe. Tu batterai sulla roccia, ne uscirà acqua, e il popolo berrà». Mosè fece così, sotto gli occhi degli anziani di Israele, e chiamò in quel luogo Massa e Meriba, a causa della protesta degli israeliti, e perché misero alla prova il Signore, dicendo: «Il Signore è in mezzo a noi, sì o no?» E dopo l'uscita dall'Egitto e il passaggio del Mar Rosso, il popolo di Israele, guidato da Mosè, si è messo in cammino nel deserto per raggiungere la terra promessa. All'inizio il viaggio è stato affrontato con slancio, con entusiasmo, sicuri della protezione del loro Dio. Gli israeliti hanno manifestato la loro riconoscenza, innalzando un canto al Signore, che ha mirabilmente trionfato, cavallo e cavaliere ha gettato in mare. Presto però sono cominciate le difficoltà. Il caldo soffocante, la stanchezza, i serpenti, la fame e soprattutto la sete. Trovare l'acqua nel deserto non è facile. Il popolo pensa di essere stato quasi tradito, di essere stato condotto là per morire, e comincia a dubitare della fedeltà di Dio alle sue promesse. Giunge a sospettare che la liberazione dall'Egitto sia stata un tranello. Discute con lui e conclude: è necessario metterlo alla prova, costringerlo in qualche modo a manifestare quello che ha in mente. Le ultime parole della lettura sono un po' la sintesi della loro provocazione. Ma il Signore è in mezzo a noi, sì o no? Forse in questi giorni, di fronte alla realtà che stiamo vivendo, molti si faranno questa domanda: ma il Signore è veramente in mezzo a noi, sì o no? A questa sfida Dio risponde a modo suo. Non reagisce con castigo o minacce, mostra di capire la fragilità, le difficoltà, i dubbi, le perplessità del suo popolo. Sa che ci sono momenti in cui è davvero difficile continuare a credere, a fidarsi di lui. Udite le proteste del popolo, invita Mosè a impugnare il bastone con cui ha percorso il Nilo. e gli ordina di far scaturire acqua dalla roccia. Perché ha voluto che questo dono apparisse come un miracolo? Avrebbe potuto risolvere le difficoltà nel modo forse più semplice e normale, suggerendo la direzione verso l'oasi più vicina o indicando il luogo dove scavare un pozzo. Ha invece scelto di compiere un segno prodigioso per mostrargli ai israeliti che l'acqua non era il risultato dei loro sforzi, del loro impegno, della loro abilità. Era un dono soltanto suo, completamente suo. L'esperienza di Israele, che esce dall'Egitto, si ripete nella vita di ogni cristiano. Ogni conversione è un abbandono della terra della schiavitù, segno dell'inizio di un esodo. I primi momenti della nuova vita possono trascorrere abbastanza sereni, soprattutto se si è sorretti dall'entusiasmo, si è incoraggiati, aiutati dai fratelli di fede. Poi cominciano inevitabili i rimpianti, le nostalgie e a volte l'esperienza deludente della vita delle nostre comunità cristiane. Non c'è da meravigliarsi che giungano questi momenti difficili. Sono il segno che si è arrivati come Israele a Massa e Meriba. Anche con noi il Signore si mostrerà paziente. Alla nostra debole fede offrirà un segno, l'acqua prodigiosa che sgorga da Cristo, il suo spirito, la sua parola e il suo pane. Ecco perché non possiamo fare a meno della parola del Signore ogni giorno, che ci disseta, ci rinfranca e ci dà quella sicurezza che il mondo a volte ci toglie. Questo mi pare il senso della prima lettura. Facciamo uno stacco musicale. Passiamo alla seconda lettura, che è presa dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, giustificati per fede, noi siamo in pace con Dio per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Per mezzo di Lui abbiamo anche mediante la fede l'accesso a questa grazia, nella quale ci troviamo e ci vantiamo saldi nella speranza della gloria di Dio. La speranza poi non delude, perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Infatti, quando eravamo ancora deboli, nel tempo stabilito, Cristo morì per gli empi. Ora a stento qualcuno è disposto a morire per un giusto. Forse qualcuno oserebbe morire per una persona buona. Ma Dio dimostra il suo amore verso di noi nel fatto che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. È un testo splendido. In mezzo alle difficoltà e alle incertezze della vita, possiamo anche noi pensare che Dio ci abbia abbandonato, che la nostra speranza non abbia un solido fondamento. Su che cosa la possiamo basare? Non tanto sulle nostre buone opere. Se così fosse, se le benedizioni di Dio dipendessero dai nostri meriti, vivremmo costantemente ansiosi, preoccupati, consapevoli della nostra debolezza e fragilità. Paolo oggi ci assicura, La speranza non è fondata sulle nostre opere buone, ma sull'amore di Dio. Amore che non è debole, incostante, insicuro come il nostro. Noi siamo capaci di amare solo i buoni, gli amici, quelli che ci fanno del bene. Per questi potremmo in qualche modo, anche in caso eccezionale, essere disposti anche a sacrificare la vita. Dio è diverso. Egli ama tutti gli uomini, anche a volte che sono nemici. Ne ha dato tanto la prova. Per questo assicura Paolo, la nostra speranza non resterà mai delusa, perché non perché noi siamo buoni, ma perché lui è buono. Direi in pochi versetti qui Paolo ha riassunto il nucleo centrale della nostra fede. Dio ci ama e questo amore infinito ci è stato dimostrato visibilmente, splendidamente da Gesù Cristo che è morto in croce per noi, che non avevamo nessun titolo di merito nei suoi confronti. L'amore di Cristo è dunque assolutamente gratuito, ma l'amore di Dio non rimane esterno a noi, ma è quello che tocca ogni persona. Dio ha effuso nei nostri cuori il suo stesso amore, il suo spirito. Questo dono, direi, è la realtà più meravigliosa che possiamo pensare e desiderare. L'esperienza intima e personale dell'amore di Dio nel nostro cuore è la sorgente di tutta la nostra vita di credenti e di cristiani. Ecco perché oggi, con questo testo di Paolo, incominciamo ad essere di nuovo consapevoli di essere abitati da Dio e di vivere di conseguenza. E se possiamo anche nella preghiera allontanare tutte le paure che ci possono assalire in questo tempo storico nostro, certamente molto precario e faticoso. Ecco, facciamo uno stacco musicale e al Vangelo di oggi. E passiamo al Vangelo di oggi, che è certamente uno dei più belli del Vangelo di Giovanni. Siamo al capitolo 4, versetti 5-42. In quel tempo Gesù giunse a una città della Samaria chiamata Sicar, vicino al terreno che Giacobbe aveva dato a Giuseppe suo figlio. Qui c'era un pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, affaticato per il viaggio, sedeva presso il pozzo. Era circa mezzogiorno. Giunge una donna samaritana ad attingere acqua. Le dice Gesù, dammi da bere. I suoi discepoli erano andati in città a far provvista di cibi. Allora la donna samaritana gli dice, ma come mai tu, che sei giudeo, chiedi da bere a me, che sono una donna samaritana? I giudei, infatti, non hanno rapporti con i samaritani. Gesù le risponde, se tu conoscessi il dono di Dio, e chi è colui che ti dice, dammi da bere, tu l'avresti chiesto a lui, ed egli ti avrebbe dato acqua viva. Dice la donna, Signore, non hai un secchio e il pozzo è profondo. Da dove prendi l'acqua, quest'acqua viva? Sei tu forse più grande del nostro padre Giacobbe, che ci diede il pozzo e ne beve lui con i suoi figli il suo bestiame. Gesù risponde: chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete, ma chi berrà dell'acqua che io gli darò non avrà più sete in eterno. Anzi, l'acqua che gli darò diventerà in lui una sorgente d'acqua che zampilla per la vita eterna. Signore, gli dirà la donna, dammi quest'acqua, perché io non abbia più sete, e non continua a venire qui ad attingere acqua. Gli dice, va a chiamare tuo marito e ritorna qui. Risponde la donna, io non ho marito. Dice Gesù, hai detto bene, io non ho marito, perché hai avuto 5 mariti e quello che hai ora non è tuo marito. In questo hai detto il vero. Gli replica la donna, Signore, vedo che sei un profeta. I nostri padri hanno adorato su questo monte. Voi invece dite che a Gerusalemme il luogo in cui bisogna adorare. Gesù le dice, credimi donna, viene l'ora in cui né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate ciò che non conoscete, noi adoriamo ciò che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei. Ma viene l'ora ed è questa, in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Così infatti il Padre vuole che siano quelli che lo adorano. Dio è spirito, e quelli che lo adorano devono adorare in spirito e verità. Gli rispose la donna, so che deve venire il Messia, chiamato Cristo. Quando egli verrà, ci annuncerà ogni cosa. Dice Gesù, sono io che parlo con te. In quel momento giunsero i suoi discepoli e si meravigliavano che parlasse con una donna. Nessuno tuttavia disse, che cosa cerchi o di che cosa parli con lei. La donna intanto lasciò la sua anfora, andò in città e disse alla gente, venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto, che sia lui il Cristo. Uscirono dalla città e andavano da lui. Intanto i discepoli lo pregavano, Rabbì, mangia. Egli rispose loro, io ho da mangiare un cibo che voi non conoscete. E i discepoli si domandavano l'un l'altro, ma qualcuno gli ha forse portato da mangiare. Gesù disse loro, il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere la sua opera. Voi non dite forse ancora 4 mesi e poi viene la mietitura? Ecco, io vi dico, alzate gli vostri occhi e guardate i campi che già biondeggiano per la mietitura. Chi miete riceve il salario e raccoglie frutto per la vita eterna, perché chi semina gioisca insieme a chi miete. In questo infatti si dimostra vero il proverbio, uno semina e l'altro miete. Io vi ho mandati a mietere ciò per cui non avete faticato. Altri hanno faticato e voi siete subentrati nella loro fatica. Molti sommaritani di quella città credettero in lui per la parola della donna che testimoniava, mi ha detto tutto quello che ho fatto. E quando i sommaritani giunsero da lui, lo pregavano di rimanere da loro, ed egli rimase là 2 giorni. Molti di più credettero per la sua parola, e alla donna dicevano, non è più per i tuoi discorsi che noi crediamo, ma perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che questo è veramente il Salvatore del mondo. Certo, è un testo, per commentarlo tutto ci avrebbe una giornata. Giovanni non riferisce mai i fatti della vita di Gesù nella pura materialità. Li rilegge sempre e li utilizza per comporre pagine dense di teologia. Quindi non è mai agevole stabilire che cosa sia realmente accaduto. Il caso della Samaritana è esemplare. Il simbolismo che accompagna tutto il racconto appare tanto evidente che qualcuno ha addirittura posto in dubbio la storicità dell'evento e ha pensato che si tratta di una composizione letteraria dell'Evangelista. Noi riteniamo che ci sia stato un incontro di Gesù con una donna di Samaria, ma il fatto è stato poi redatto con linguaggio, immagine, riferimenti biblici, con cui si è voluto veicolare un messaggio spirituale, teologico. Nel nostro commento terremo presente i due livelli, quello storico e quello teologico, concentrando la nostra attenzione sul secondo. Anticamente il pozzo era il luogo dove si incontravano le persone. Al pozzo si incontravano i pastori che venivano ad abbeverare il gregge. Si fermavano i commercianti con le loro mercanzie in attesa di clienti. Venivano le donne ad attingere acqua. Si recavano anche gli innamorati a cercarsi una compagna. La Bibbia racconta molti di questi incontri al pozzo, tanti testi. Quello narrato nel Vangelo di oggi ha come protagonisti Gesù e una donna di Samaria. Il pozzo di cui si parla esiste ancora. Chi è stato in Terra Santa lo può ancora trovare. Si trova lungo la strada che dalla Giudea conduce in Galilea. Ha più di 3.000 anni. È molto profondo, circa 32 metri. Dà ancora acqua buona e fresca, come al tempo di Gesù. Era il luogo dove tutti i viandanti facevano sosta, si ristoravano, ritempravano le forze. Anche Gesù, stanco per il viaggio, si siede su questo pozzo. È mezzogiorno, quando arriva una donna ad attingere acqua, e Gesù le chiede da bere. La meraviglia della donna è comprensibile. Dall'accento si è subito resa conto di avere a che fare con un Galileo inviso alla sua gente. Come osa chiedere da bere a lei una samaritana? Perché viola la norma severa che proibisce di parlare da soli con donne sconosciute. I rabbini insegnavano che anche per una informazione le parole dovevano essere ridotte al minimo. Essendo questa la mentalità, si spiega anche la meraviglia dei discepoli, che al ritorno dal villaggio, dove si sono recati per acquistare cibo, trovano Gesù che parla con una samaritana. L'atteggiamento libero del Maestro, ma anche offre uno spunto di riflessione, anche se marginale rispetto al tema del brano. Gesù esige dai suoi discepoli la purezza di cuore, è addirittura severo su questo punto. Chi guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore, rifiuta ogni forma di discriminazione. Ma veniamo al dialogo tra Gesù e la Samaritana. È importante capire chi è questa donna. Il modo come l'Evangelista la presenta lascia chiaramente trasparire la sua volontà di trasformarla in un simbolo. Non ha un nome. L'unico elemento che la definisce è samaritana, che equivale a eretica, infedele a Dio. Ma chi può essere? Curioso è il fatto che per lasciare soli Gesù e la donna, l'Evangelista, in modo abbastanza goffo, poco verosimile, allontana tutti i discepoli con la scusa della provvista di cibo. Chi rappresenta allora, cosa rappresentano i due al pozzo? Nell'Antico Testamento si parla spesso del popolo di Israele come della sposa alla quale il Signore si è legato con affetto indefettibile. Teniamo presente che Israele in ebraico è femminile. Queste nozze non hanno avuto esito felice. L'innamoramento era iniziato nel deserto, dove Dio e Israele avevano vissuto esperienze indimenticabili. A questi momenti il Signore ripensava con nostalgia. Mi ricordo di te, dell'affetto della tua giovinezza, dell'amore al tempo del tuo fidanzamento, quando mi seguivi nel deserto. Questo è un testo di Geremia. Poi erano incominciate le infedeltà della sposa, i suoi tradimenti, il rimpianto per gli dèi dell'Egitto, provocando la gelosia del suo sposo. Quale sarà la reazione del Signore? Il ripudio? Il castigo? Non se ne parla nemmeno. viene forse ripudiata la donna sposata in gioventù, dice il tuo Dio. Per un breve tempo ti ho abbandonata, ma ti riprenderò con immenso amore. A costo di umiliarsi davanti alla sposa infedele, riprenderà a corteggiarla, perché l'unico suo obiettivo è riconquistarla. Ecco, la attirerò a me, ne parlerò al cuore, canterà come nei giorni della sua giovinezza, come quando uscì dal paese d'Egitto. A questo punto l'identificazione della Samaritana è scontata. È la sposa di Israele, con alle spalle tutta la sua storia di amori, di adulteri, ha avuto tanti mariti e quello che ora non è il suo. Al pozzo Gesù la incontra, vuol ricondurla al suo primo, unico, vero amore, il Signore. Gesù, stanco per il viaggio, è l'unica volta che nel Vangelo si accenna la stanchezza di Gesù, che non è certo per agguagliarsi sulla sua resistenza fisica. Il dettaglio è stato introdotto per richiamare il lungo viaggio, la distanza infinita che il Signore ha dovuto percorrere per ritrovare la sposa che lo aveva abbandonato. Dalle altezze del cielo è venuto sulla terra, mosso da una passione incontenibile, infinita, e sceso fin nell'abisso più profondo alla ricerca dell'amata. Nessuna distanza, nessuna difficoltà, nessuna fatica lo ha scoraggiato. Il pensiero va spontaneamente all'inno retto ai Filippesi. Egli, che era di natura divina, svuotò se stesso, assumendo la condizione di servo, divenendo simile agli uomini, umiliò se stesso fino alla morte di croce. E qui tocchiamo un altro aspetto, ma non voglio essere troppo lungo. È la sete della Samaritana. È il simbolo dei bisogni più profondi che tormentano il cuore della sposa Israele. Il bisogno di pace, di amore, di serenità, di speranza, di felicità, di Dio. Sono questi i bisogni che ogni uomo sperimenta. L'acqua del pozzo indica i tentativi, le astuzie che l'uomo mette in atto per placare questa sete, ma nessuna cosa materiale riesce a soddisfare. L'acqua viva che Gesù promette è di altro tipo. È lo Spirito di Dio. È quell'amore che riempie i cuori. Chi si lascia guidare da questo spirito ottiene la pace, non ha bisogno d'altro. La donna di Samaria non sospettava neppure che potesse esistere un'altra di acqua. La sua progressiva scoperta è sottolineata con cura dall'Evangelista Giovanni. All'inizio, per lei, Gesù è un semplice viandante giudeo. Poi diventa un signore, poi un profeta. In seguito il Messia e infine con tutto il popolo lo proclama Salvatore del mondo. Capite che sotto c'è tutto un cammino spirituale. Attraverso il cammino spirituale della donna di Samaria, Giovanni vuol far intuire ai cristiani e alle sue comunità il percorso proposto ad ogni discepolo. Prima di incontrare Cristo, l'uomo è preoccupato unicamente degli aspetti materiali, dell'acqua del pozzo, l'acqua che non ti risolve fino in fondo. Realtà importanti, anche indispensabili, ma non bastano, non possono costituire l'unico obiettivo ultimo della vita. Solo chi incontra Cristo, chi scopre che Egli è il Salvatore del mondo e accoglie il dono della sua acqua, sente che ogni fame e ogni sete possono essere saziati. L'ultima parte del Vangelo presenta la conclusione del cammino spirituale della Samaritana e di ogni credente, di ogni discepolo. Cosa fa questa donna dopo aver incontrato Cristo? Abbandona la brocca. Non le serve più. Ormai ha trovato un'altra acqua. e corre ad annunciare agli altri la sua scoperta, la sua felicità. È l'invito a diventare tutti missionari, tutti apostoli, tutti catechisti, a raccontare a tutti la gioia e la pace che prova chi incontra il Signore e beve la sua acqua. Una verità che uno non può più tenere per se stesso e comunica a tutti quelli che incontra. Dico, si potrebbero dire, in seguito forse diremo anche altre cose, ma questo capitolo 4 di Giovanni andrebbe veramente masticato a lungo, interiorizzato, per farlo diventare anche dentro di noi un'acqua viva. Possiamo passare a un po' di musica.
Vi ricordiamo che siete all'ascolto di Radio Mater, sta andando in onda il commento sulla liturgia domenicale a cura di Don Franco Mosconi, monaco camaldolese. Dopo la sua esposizione, sia sulle letture che sul Vangelo, apriamo le nostre linee telefoniche ricordando il numero della diretta di Radio Mater, che è lo 031 64 60 00. Potete intervenire anche mandando un messaggio al 331 79 14 523 o un'email a diretta @radiomater.org. Accogliamo una prima telefonata, abbiamo Alfredo che ci chiama da Milano.
Benedici te.
Buona domenica, l'unica che mi sembra che sei fedele a queste telefonate.
Allora, io mi sono trovato a un certo punto, diciamo, a un certo punto, pozzo, diciamo, definito così col nome che lasciò, diciamo, il nostro patriarca Giacobbe, diciamo, con una samaritana che andò a cercare dell'acqua. E giusto appunto io mi sono trovato lì, stanco, e cosa? per cercare di riposarmi, cosa. E arriva la stessa samaritana e cerca dell'acqua. Io, al posto di Gesù, che ce l'ho nel mio tabernacolo, Gesù che camminava giusto con me, chiedo dell'acqua. E lei mi diceva, quale acqua? Comunque io dico questo, che ognuno di noi, accorciando i tempi, abbiamo Gesù che parla con la nostra voce, con il nostro cuore, la nostra fede. Andiamo a caccia veramente come si può fare, diciamo, non so, cioè, per anime, a caccia di anime, perché oggi c'è qualcosa di brutto che circola in giro e noi abbiamo bisogno di anime, portarle a Gesù, portarle per la vita eterna. Io le dico questo, non costa niente una buona parola, amico, collega, quello che è. Io dico questo, che il no... queste cose, perché il resto tutto sfuma, tutto passa. Cosa che possiamo chiedere di più? Certo che la samaritana, vedendo un estraneo, che ognuno di noi siamo estranei, qualsiasi samaritana incontriamo. E allora quando trova la dolcezza di chiedere dell'acqua, e l'acqua che noi possiamo dare, che la santa comunione che abbiamo fatta, e le parole che abbiamo attinto nella santa messa, la liturgia, altro che acqua che possiamo dare, ecco il nostro dovere di buon cristiano, dobbiamo vivere la vita da cristiano, aprendo le porte, come dice il nostro Santo Padre, dice, dare la voce, dare la nostra disposizione, in modo che possiamo arricchire, chi, perché di poveri ce n'è, solo di pane, di cose o di casa, no, c'è una casa che aspettano le samaritane nel paradiso, perché tanta ignoranza religiosa non porta, diciamo. Allora mi benedica.
Va bene Alfredo, grazie.
Grazie. Per dare spazio ad altri. Buona Quaresima.
Buona domenica.
Vogliamo ora Irma, che si chiama dalla Toscana.
Senti, io sento nel mio cuore, perché Gesù conosce tutto, no? Ma lei, questa donna, ci poteva andare al mattino a prendere l'acqua, perché ci vanno di giorno? Perché sapeva che a mezzogiorno c'era persone che interessava a lei a mezzogiorno. A mezzogiorno una che sta a casa non va a fare l'acqua a mezzogiorno, capito? Quindi tutto un discorso profondo che già conosceva, questa andava a mezzogiorno perché a mezzogiorno incontrava le persone che interessava a lei. E poi, questo che penso io, va bene, questa sarà una battuta la mia, però così, perché una donna al mattino va a prendere l'acqua, una donna di casa, una donna... Va bene, poi ti volevo chiedere questa cosa, uno spirito contrito e sacrificio a Dio, uno spirito santo purifica la mia grandezza alla pretesa. Alla presa dignità di ogni obiezione, perché io sto rispondendo a queste domande. Spirito Santo, dona una sincera convinzione del cuore per il male fatto e il bene non fatto. allora mi riconosco come la Samaritana, perché devo, oppure nel Salmo 50 mi riconosco come Davide, che io avanti al Signore vivo questo, vivo, che d'animo una vera confessione di cuore, cioè dal Signore, una vera confessione, cosa vuol dire? Una, grazie.
Va bene, buona domenica, buona domenica. Ma io vorrei, stando su questo testo, affacciare un'altra verità che forse è difficile che la gente comune, che non ha molto contatto con le scritture, riesce a cogliere. Intanto, perché Giovanni fa questo sfondo, prima di parlare dell'incontro con la Samaritana? Cioè, questo sfondo costituito dal posto di Giacobbe, ricco di ricordi biblici, patriarca Giacobbe, il monte Garizim che domina la regione, i nostri padri hanno adorato qui, su questo monte, quel pozzo che c'è l'acqua antica, che sarebbe la Torah. Giacobbe è la radice di tutto Israele. Insomma, non a caso Giovanni usa questo pozzo. Ma la cosa che mi interessa di più è un'altra. È mezzogiorno, Gesù, dopo il cammino di mezzogiorno, si riposa sul parapetto del pozzo. I discepoli sono andati a fare le provviste. All'improvviso arriva questa donna ad attingere. Ma notate una cosa, Gesù parla per primo, dice, dammi da bere. Una richiesta piena di umanità, apparentemente molto semplice. Eppure, dietro questa verità così semplice e ordinaria, c'è il paradosso della incarnazione. Come spiegarvi tutto questo? Il discorso dell'acqua, come simbolo del dono di Dio, non procede tanto dalla fede dell'uomo, ma da quella di Dio. Ecco perché è Gesù, per primo, che chiede da bere. Fa quasi finta di avere lui sete, per darci poi quel che lui stesso è, acqua viva. Forse molti non riescono a cogliere questo messaggio. Cioè nell'incarnazione Dio si fa uno di noi, si incarna, perché noi dialoghiamo, entra dentro di noi perché noi lo riconosciamo. È vero che è la donna ad attingere acqua, ma lei non sa di essere lì per impersonare qualcos'altro. Quando alla fine tornerà al paese, lascerà lì, accanto al pozzo, la brocca vuota, quasi a dire che per la sua sete ormai ci vuol ben altro. Ha intuito di averlo trovato. Gesù dice espressamente di aver sete, ma anche lui di tutt'altro che dell'acqua di quel pozzo. Giovanni fa dire a Gesù sulla croce, quando ormai tutto si era compiuto, ho sete. La sete di Dio è che l'uomo scopra di avere sete di Lui. Pensate a questa, è un'affermazione, non è banale, è troppo importante. Gesù dice, chiede l'acqua. La sete di Dio è che l'uomo scopra di avere sete di Lui. Il figlio dell'uomo cerca l'uomo e lo provoca perché questi cerchi Lui. Per ora Gesù basta allacciare un rapporto. Infatti la donna risponde con una domanda: come mai tu che sei giudeo chiedi da bere a me che sono samaritana? La cosa strana non è che un giudeo parli con una samaritana. Il mistero è più profondo e Gesù lo annuncia: se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice dammi da bere, tu stessa ti avresti chiesto ed egli ti avrebbe dato acqua viva. Il pozzo in fondo è un'acqua stagnante. Gesù è l'acqua viva. L'incredibile è proprio qui. Colui che si offre agli uomini come pienezza del dono di Dio, qui si fa mendicante, chiede lui da bere. Potremmo dire, la sorgente d'acqua chiede da bere, si fa mendicante di acqua. È l'inizio dell'incarnazione. Ecco perché Giovanni ha dietro tutta la teologia dell'incarnazione, per poter esprimere la ricchezza del proprio dono, si parte dalla condivisione della povertà dell'altro. Ecco perché Gesù, che era sorgente, chiede da bere, parte dalla condivisione della nostra povertà. La donna era andata ad attingere, ma deve scoprire un'altra fete. Gesù ha chiesto da bere, ma solo per offrire se stesso, quale acqua viva per la vera fete. Ecco, direi, cosa vuol dire la teologia dell'incarnazione. Uno si fa solidale, condivide fino in fondo la nostra povertà, chiede da bere, perché poi lui ci possa dare la vera acqua, che è lui stesso. Se tu conoscessi il mistero che c'è dietro questo incontro, chiederesti tu l'acqua viva. In altre parole, senza il Signore non si può vivere, come non si può vivere senza acqua. E questo è un altro grande messaggio che ci sta dentro questo testo, che andrebbe veramente molto masticato, ruminato. Non so se avete capito tutto questo. L'ultima parte del Vangelo presenta la conclusione, lo accennavamo prima, di un cammino spirituale della Samaritana e anche nostro. Cosa fa questa donna dopo aver incontrato Cristo? Abbandona la brocca, non ne serve più, ormai ha trovato un'altra acqua e corre ad annunciare ad altri la sua scoperta, la sua felicità. Questo è il messaggio di oggi. C'è un'altra acqua che ci disseta definitivamente. È l'invito a diventare tutti apostoli e a raccontare a tutti la gioia, la pace che prova chi incontra il Signore e beve la sua acqua.
Vediamo che abbiamo solamente pochi minuti ancora. Per coloro che vogliono intervenire in questa trasmissione sul commento alla liturgia di quest'oggi, dando al Vangelo della Samaritana, o anche le altre letture, possono fare il numero 031 64 6000. Abbiamo Luigi che ci chiama da Lucca.
Buona domenica, Luigi.
Guardi, non interamente le grandi madre con quella sua ispirazione, con la sua santa messa fa voltare lo sguardo verso il cielo e si sta a fare un po' più tranquilli, se no sono tutti allarmati.
Pronto?
Finito lì, forse. Ma comunque è ancora in linea.
Non ho capito molto quello che stava
dicendo. Diceva che Radio Mater, con le catechesi che fate, allora dice, ci fa guardare lo sguardo verso il cielo e non fermarci con la paura in questi momenti.
Sì, io potrei dire l'ultimo pensiero che poi...
Io a quel posto, ci sono state, ci sono passate anch'io.
Ah, brava, sì. Ha visto quel pozzo, c'è ancora, c'è
tanti
ancora.
Anni fa.
Bene. Volevo, per stare a quello che diceva lei, guardi, la donna di Samaria va al pozzo come mendicante d'acqua e ne ritorna come mendicante di cielo. Va con una brocca e ne ritorna con una sorgente. Quindi come la samaritana, possiamo anche noi dimenticare la brocca. La brocca potrebbe anche essere il simbolo di questa nostra vita angusta, oggi precaria, carica di paure, questa vita opaca, e correre a raccontare di un Signore che ci dà la pace, che ci dà la gioia, che ci fa rinascere, capace di dirmi tutto quello che ho nel cuore, capace di farmi alzare veramente gli occhi, capace di far nascere in me, di far diventare anche me mendicante di cielo. Quindi, per chiudere, tutti quelli che possono aver ascoltato, se tutto questo che abbiamo raccontato, detto di questo capitolo di Giovanni è vero, se soltanto Gesù disseta la nostra vera fede, da chi andremo? Come dirà un giorno Pietro, da chi andremo? È un testo che va veramente masticato a lungo. Il Vangelo di Giovanni è ricchissimo. Forse bisogna avere anche pazienza, prendere in mano questo brano, leggerlo, rileggerlo ad agio. Quando io richiamo spesso alla lettura divina, alla lettura continua della parola di Dio, è perché ci aiuti a interiorizzare il Cristo dentro di noi. La lettura divina non è una pia pratica, non possiamo abbandonare l'acqua viva che è Cristo stesso. Oggi, forse abbiamo capito chiaramente, che Gesù è veramente l'acqua viva, senza di Lui non possiamo vivere come non si può vivere senza l'acqua. Possiamo chiudere con la preghiera che la liturgia oggi ti fa pregare, che è una preghiera che veramente riassume i contenuti di queste tre letture splendide. La preghiera, che almeno la liturgia romana, dice così: O Dio, sorgente della vita, tu offri all'umanità, riarsa dalla sete, l'acqua viva della grazia, che scaturisce dalla roccia, Cristo Salvatore, concedi al tuo popolo il dono dello Spirito, perché sappia professare con forza la sua fede e annunzi con gioia le meraviglie del tuo amore per Cristo nostro Signore. E su tutti coloro che hanno ascoltato la parola e il commento scenda la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Buona domenica ancora a tutti.